Fiore e frutto delle civiltà morte. Dice una canzoncina tiritera: per fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto e per fare il frutto ci vuole il fiore. Il buonsenso, l'intelligenza e l'astuzia di Roma furono quelli di assorbire, scegliere, conservare e migliorare i semi, i fiori e i frutti delle civiltà con le quali venne a contatto, distruggendo i semi parassiti o nocivi, coltivando i semi fruttuosi buoni, secoli e secoli prima che greci, etruschi e romani apparissero sulla scena mondiale, facessero parlare di sé e conquistassero con le buone e con le cattive, cioè con il commercio e le armi nel Mediterraneo, detto poi Mare Nostrum, altri popoli famosi avevano fondato città potenti, creato e divulgato religioni, indagato i misteri della natura che li circondava, coltivato la letteratura in prosa e poesia. E le arti figurative, navigando i mari tempestosi e allora non inquinati dal petrolio, dissodate e bonificate le terre lungo le valli del Nilo, dove fiorì la civiltà egiziana, fra l'impetuoso corso dei fiumi Tigri ed Eufrate, dove vissero e dominarono gli Assiri, i Babilonesi e gli altri popoli confinanti, come i prestigiosi Fenici, inventori dell'alfabeto e del commercio ambulante, come i Palestinesi, che custodirono con il popolo eletto o ebreo l'unica vera religione dell'unico vero Dio, preparando la strada alla venuta del Messia Redentore Gesù Cristo, centro e cardine della storia umana, dove vissero, scorrazzarono le inquietudini più departi o persiani, oggi iraniani, e più lontana l'India lussureggiante e misteriosa, e l'Asia Minore, oggi Turchia, ponte solido, indistruttibile, grandioso verso l'Europa. E l'isola di Creta, con i suoi abitanti cretesi e non cretini, di cui i più celebri sono rimasti Dedalo, costruttore del labirinto e del sempre desiderato volo umano, il figlio Icaro, simbolo della giovinezza imprudente, presuntuosa, non curante dei consigli paterni, che si brucia le ali e cade affogando nel mare buio e procelloso, invece di salire nel cielo luminoso e caldo del sole, come i drogati che sognano paradisi artificiali bruciando la loro giovinezza per pochi attimi di piacere violento, innaturale, demoniaco, incredibilmente pazzeschi, al punto di tagliare l'albero fiorente della loro vita per cogliere quel frutto velenoso della morte. Ed ecco, il leggendario Minosse, re di Creta, figlio di Giove e di Europa, celebre per la sua giustizia da meritare di essere eletto dal padre Giove, giudice dei morti nel regno degli inferi. Minosse, che fece costruire da Dedalo il labirinto, dove imprigionò il mostruoso Minotauro, metà uomo e metà toro, che l'incontentabile sua moglie, la regina Pasifae o Pasife, aveva avuto accoppiandosi niente meno con un toro, da cui venne fuori il Minotauro, cioè metà uomo e metà toro, ucciso dall'eroe Teseo, simbolo del bene, Pasifae, simbolo del male e del pervertimento sessuale. Che Pasifae sia stata fecondata da un toro ed abbia figliato il Minotauro, cioè un mostro metà Minos uomo e metà toro Tauros, può essere pure una leggenda scaturita da una mente perversa, ma che un toro vero possa farsi ingannare da una vacca finta è verissimo, come lo provò un singolare artista alla Biennale di Venezia dell'anno 1978, ponendo in un recinto una vacca artificiale e un toro vero. Quest'ultimo caricava la finta vacca come fosse vera. Fu il quadro artistico più ammirato della Biennale 1978. Babilonesi, Ittiti, Egiziani, Assiri, Ebrei, Fenici, Persiani, Medi, Indiani asiatici, Lidi, progenitori dei nostri Etruschi secondo Erodoto, Cretesi e Filistei, i feroci nemici degli Ebrei e dell'ore biblico Sansone, erano stati i protagonisti della storia di millenni a.C. aveva vissuto una lunga serie di guerre spaventose, di dominio crudele, di ricchezze fiabesche e di miserie lacrimevoli, di sapienza salomonica e di follia collettiva, di meraviglioso progresso e di barbarie inaudita, alternandosi al comando ora gli egiziani, ora gli assiri babilonesi e infine i persiani, che, ringalluzziti perché superiori per numero ed armi, poco amanti del pacifico lavoro, professionisti della guerra e invidiosi del benessere altrui, vollero soggiogare un piccolo popolo, quello di Sparta ed Atene, che s'affacciava allora dalla finestra della storia, cantando l'azzurro mare della Grecia, i suoi eroi e le sue pacifiche arti, e come un turbine devastatore gli s'avventarono sopra, ma ci fecero la figura leggendaria del gigante Golia vinto dal pastorello Davide, del mostruoso Polifemo accecato dal furbo Ulisse, simbolo dell'eterna lotta tra il male e il bene, tra la forza bruta e l'intelligenza, tra la spada e lo spirito, e vinse allora come vince oggi il bene, e vinse allora come vince oggi l'intelligenza, e vinse e vincerà sempre lo spirito, perché la spada col tempo arrugginisce e si spezza, ed è il sangue dei martiri, degli eroi, delle vittime innocenti che fa girare la ruota rombante della storia, fecondando i semi buoni e bruciando i semi cattivi. E questi semi buoni furono raccolti da tre piccoli popoli: il Fenicio, inventore dell'alfabeto e del commercio parlato, mestiere che, pur avendo per traguardo principale il guadagno, allarga le conoscenze e intreccia sempre nuove relazioni umane in pacifica concorrenza. Il popolo greco, sapiente catalogatore delle bellezze della vita, poeta e cantore dell'eroismo, filosofo della libertà democratica, maestro insigne delle arti belle, esaltante la bellezza frizzosa e allettante del corpo femminile, la bellezza vigorosa, scattante conquistatrice del maschio. Ed infine il piccolissimo e sempre perseguitato popolo ebreo, il popolo del Dio vero, geloso custode della sua religione, e che, essendo stato in continua relazione con la più potente nazione dell'antichità, animato da grande fervore di proselitismo, fu lo strumento usato da Dio per ricordare all'umanità che un popolo senza religione è come una nave senza bussola nel mare tempestoso della vita, e preparò la strada all'avvento del Messia, cioè di Gesù, detto il Cristo, via, verità e vita di tutta la storia passata, presente e futura. E quale fu il fine provvidenziale dei quattro imperi sotto cui vissero piangendo gli ebrei dalla schiavitù babilonese alla venuta di Gesù? Ce lo dice il precettore del re di Francia e celebre oratore Bossuet, vissuto tra il 1627 e il 1704. Dio fece in modo che gli assiri e i babilonesi punissero il suo popolo. I persiani lo ristabilissero. Alessandro Magno, 356-323 avanti Cristo, ed i primi suoi successori lo proteggessero. Antiaco Epifane, quarto re di Siria, 174-164, che conquistata Gerusalemme fece sgozzare 80.000 difensori ebrei, tra i quali 7 fratelli Maccabei con la madre, e i suoi successori lo mettessero a prova, martirizzandolo. I romani ne difendessero la libertà contro i re di Siria, che agognavano alla sua distruzione, come oggi nel Libano. Gli ebrei restarono sotto la dominazione romana fino al tempo di Gesù Cristo. E quando Gesù fu dagli ebrei rigettato e crocifisso, gli stessi romani, con l'esterminare quel popolo ingrato, furono gli esecutori inconsapevoli della divina vendetta, dice il grande Bossuet. L'ebreo Giuseppe Flavio, 37-100 d.C., nella guerra giudaica descrive le atrocità, le mostruosità, la fine del popolo ebreo durante e dopo la distruzione di Gerusalemme, la disperazione, o diaspora come la chiamano oggi, di questo meraviglioso popolo fuori della Palestina. E perché questa tragedia? Una delle cause principali fu quella che gli ebrei, un tempo fedeli e gelosi depositari delle verità religiose, scrupolosi osservanti della legge emanata da Dio e riassunta nei comandamenti ricevuti da Mosè sul Monte Sinai, avevano incominciato ad introdurre comode e indegne superstizioni che inquinavano lo spirito vero della legge rivelata da Dio, perdendosi nella moltiplicazione di ridicole pratiche esteriori. Il paganesimo, cioè la stragrande maggioranza degli adoratori degli dei falsi e bugiardi, nonché corrotti e pieni di vizi umani, era l'apogeo, alla sommità della grandezza materiale e godereccia. L'impero romano, il più vasto impero di tutti i tempi, era lo specchio dove si riflettevano immense ricchezze materiali e immense miserie spirituali. Era spettacolo di un lusso esorbitante e di crudele schiavitù, mentre religione e santità della famiglia, già base principale della sua grandezza, erano indicatamente estremo. Invano Catone il censore, 234-147 a.C., censore, cioè moralizzatore, fecondissimo oratore, burbero e tipico romano di vecchio stampo, aveva profetizzata la rovina della società romana, predicando contro le innovazioni provenienti soprattutto dalla Grecia, che rischiavano di corrompere la primitiva e genuina forza del popolo romano. Invano aveva criticato ferocemente la corruzione del Senato, gli abusi dei patrizi, la sfrenata lussuria delle donne, la impudica cultura greca, attraente e appetitosa come una femmina nuda e ammiccante, tutto corpo e niente anima, contro i nuovi arricchiti o pitocchi di fatti, nei quali la primitiva povertà era passata dalla saccoccia al cervello, come quelli arricchiti di oggi. Il benessere acquisito senza sacrificio, la ricchezza accumulata troppo in fretta e con mezzi illeciti sono sempre stati e sono i funesti ambasciatori di tutti i vizi, capitali e secondari, ma soprattutto dell'avarizia, tanto da far dire a Gesù la terribile invettiva: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che il ricco vada in paradiso, o meglio, entri nel regno dei cieli. E scherzando il nostro caro De Lussa, così dice la verità sulle persone avare. Ho conosciuto un vecchio ricco, ma avaro. Avaro a un punto tale che guarda i quadrini nello specchio per vede raddoppiate il capitale. Allora dice: quelli li do via perché ce faccio la beneficenza, ma queste me le tengo per prudenza, e li ripone nella scrivania. Gli ebrei di quel tempo razzolavano male, ma i non ebrei razzolavano peggio, e dovunque prevaleva l'impietà, c'è il contrario della pietà, e l'errore, c'è il contrario della verità. L'oppressione dei poveri e dei deboli era praticata dappertutto, e la corruzione dei potenti e dei ricchi, maschi e femmine, era di casa perfino nella famiglia imperiale. Basta ricordare Giulia, la figlia dell'imperatore Augusto, 39 a.C., 14 d.C., che nonostante avesse cambiato 3 mariti, Marcello, Agrippa, Tiberio, fu dal padre Augusto mandata in esilio a Ventotene, chiamata allora Pandataria, per la sua vita scostumata, anzi depravata. Basti accennare a Giulia II, 19-29 d.C., figlia della Giulia I e di Agrippa, e quindi nipotina di Augusto, che seguendo le dissolute orme della madre dovette essere mandata in esilio dal nonno nell'anno 8 d.C., perché con le sue sconce esibizioni scandalizzava tutta Roma, mettendo nei pasticci anche il poeta elegiaco abruzzese Publio Ovidio Nasone, 43 a.C., 17 d.C., che dovette finire la sua vita in esilio a Tomi, sul Mar Nero, perché forse aveva insegnato a Giulia II l'arte d'amare, non solo coi suoi versi poetici, ma con altri versi corporali più graditi da Giulia II, che dopo aver letta l'Ars Amatoria, dove Ovidio raggiunge in versi l'apice dell'erotismo, ne mise subito in pratica i consigli amorosi in tutti i versi e in tutte le pose, causando una sequela di scandali e di condanne. Dice Ovidio: se qualcuno tra questa gente non conosce la scienza dell'amore, legga quest'opera poetica, cioè l'Ars Amatoria, e dopo averla letta, faccia l'amore con competenza. Quonde tentaba scrivere vertus erat, tutto ciò che tentavo scrivere usciva in versi, diceva Ovidio Nasone. Tutto in Ovidio giovane era piacere, belle maniere, splendore, mondanità e dolce vita, e tutto nella giovane sua lettrice Giulia fu piacere, mondanità e amore, scandaloso ferito nell'esilio del maestro e della luna. Il pesce puzza dalla testa e le teste impegliare dei primi decenni della nuova era o età cristiana non solo puzzavano, ma facevano corrompere il resto del pesce, cioè della società romana capo dei mondi. Ecco perché è necessario ricordare altri esempi di quella corruzione che avrebbe portato il mondo alla barbarie senza l'intervento provvidenziale del cristianesimo. Campione celebre di corruzione e depravazione e ridicola pazzia di quei tempi, primo secolo d.C., furono in campo femminile Agrippina Minore e Messalina, e in campo maschile Caligola e Nerone, detto pure Barba di Rame. Agrippina Maggiore, 14 avanti Cristo, 33 dopo Cristo, era figlia di Marco Vipsanio Agrippa, 63, 12 dopo Cristo, genero di Augusto Imperatore, ottimo generale che sconfisse nel 36 avanti Cristo Sesto Pompeo e poi Marco Antonio al 31 avanti Cristo nella battaglia di Azio, ma che viene ricordata soprattutto per aver costruito il Panteo, la rotonda dei Romani, in onore di tutti gli dei, dal greco pan, tutto, e teos, dei, e per aver dato, forse, il suo nome Vipsanio al grazioso e fresco paesello marchigiano visso antico e fidele, dove i cervetrani vanno spesso a villeggiare, perché la maggior parte dei cervetani sono oriunti marchigiani. Agrippina Maggiore sposò Germanico, 15 avanti Cristo, 19 dopo Cristo, che quantunque si chiamasse Giulio Cesare, fu detto Germanico, per aver vinto e domato i Germani, guidate dal prode Arminio, e vendicata la strage delle legioni romane distrutte nella selva di Teutoburgo per l'impudenza del console Varo, sciagura che aveva tanto addolorato l'imperatore Augusto da fargli gridare ogni tanto «Vare! Vare, re di mie legiones mea, varo, varo, ridammi le mie legioni». La virtuosa Agrippina Maggiore ed il valoroso Germanico furono sfortunati nei figli, perché Caligola fu mezzo matto quasi tutto e Agrippina Minore superò il fratello nella crudeltà e nella scostumatezza della vita. Agrippina Minore, 1559 d.C., sposò in prime nozze Domizio Enobarbo. Domizio II, perché della gens Domizia, e Enobarbo, perché con la barba rossiccia come il rame, Enos, in latino significa rame. A sua volta era figlio, Domizia a sua volta, era figlio di Antonia Maggiore, figlia del grande triunfo Marco Antonio, che Domizio, passando ad Augusto per nostalgia della sua amica Servilia Naide, come quel fustaccio di Marco Antonio, aveva persa la battaglia di Azio per correre appresso all'amante fatale Cleopatra, incecalito come un giovincello novellino in amore. Dice lo storico Svetonio Tranquillo, 75-160 d.C., che Domizio II Enobarbo incominciò la sua carriera politica come acquirente fittizio dei beni nel testamento di Augusto, Fictionis Iuris, o finta vendita con la quale il testante procedeva a una vendita figurata dei suoi beni di famiglia, cioè gli schiavi, di pecunia, cioè le greggi, a persone della sua fiducia che si assumeva l'incarico di eseguire le ultime volontà, eludendo così la complessa procedura testamentaria, risolvendo in un atto tra i vivi, come si fa pure oggi. Fu abilissimo Auriga di Cocchi e valoroso combattente in Germania, ma era arrogans, profusus in mitis, arrogante, prodigo, spietato, crudeli, vizi che tramandò al figlio d'Elone e che quest'ultimo mentò coi suoi più strani ancora. Uccise sempre Domizio Malbabbo, il padre di Nerone, uccise un suo liberto o schiavo liberato perché si era rifiutato di bere tanto quanto gli veniva comandato. Investì di proposito un ragazzo sulla via Appia coi suoi cavalli mandati a biglia sciolta, strappò niente di meno un occhio a un cavaliere romano che lo insultava troppo apertamente sulla pubblica piazza, detta allora foro, disonesta al punto da derubare il banco sulla merce comperata all'asta e niente meno gli aurighi sul premio delle loro vittorie. Poco prima della morte di Tiberio, Claudio Nerone, 37 d.C., fu accusato maiestatis quoque ed ad ulteriorem incestique cum surore lepida, e cioè di resa maestà, di adulterio plurimo e di incesto con la sorella lepida, nome che la India come salata o salace, faceta, graziosetta, arguna, piacevole, festiva, saporita, nelle risposte, con una parola moderna, come si dice, buona. Le accuse non gli portarono danno perché cambiò governo succedendo a Tiberio il pazzoide di Caligola, 37-41 d.C. Domizio II morì di idropesia, gonfio come un pallone, nella sua splendida villa di Pirgi, o Pirgo, oggi Santa Severa, il porto principale dell'Etrusca Cere, oggi Cerveteri, che l'imperatore Traiano, 98-117, sostituì con quello di Centuncelle, cioè Civitavecchia, detto Centuncelle perché ancora ci sono piccole insenature costruite lungo il litorale dove si rifugiavano le barche. Poco prima di morire, Domizio II aveva avuto un figlio da Agrippina Minore, figlia di Germanico e di Agrippina Maggiore, e che sposò in seconda nozze Crispo Passieno, ed infine l'imperatore Claudio, al quale impose di adottare come suo successore nell'impero Nerone, a danno di Britannico, 41-55 d.C., figlio di Claudio e di Messalina, avvelenato da Nerone durante un'appetitosa cena. Eliminato il legittimo erede al trono imperiale, cioè Britannico, ragazzetto di 14 anni, Agrippina completò la sua malvagia impresa facendo assassinare l'imperatore Claudio, il più etrusco degli imperatori romani, e che oltre avere sposato l'etrusca Urganilla, aveva scritto 12 libri, i Tirrenia, sulla storia degli Etruschi, purtroppo andati perduti, e con essi perduta la verità sulla storia del misterioso popolo tirreno, cioè etrusco, Tiberio Druso Nerone Germanico, passata la storia col nome di Claudio, forse perché claudicante, cioè zoppicante, era nato a Lione, in Francia, il 10 a.C., e morì avvelenato a Roma nel 54 d.C. Fu proclamato imperatore dei Romani dai pretoriani alla morte di Caligola, 41 d.C., contro la volontà del Senato che voleva restaurare la Repubblica. Alcuni storici descrivono Claudio come timido, debole di carattere, trastullo della corte perché zoppicante, succube delle due ultime mogli Messaline ed Agrippina, Minor, obbrobio del gentil sesso Messalina, la prima delle quali fece uccidere mentre la seconda lo uccise. Claudio, bambino, ragazzo, giovane handicappato, subì la divisione di parenti e cortigiani, per i quali valeva solo bellezza fisica, ricchezza e sesso. Come uomo fu un intellettuale onesto e segnatore di gloria letteraria. Come marito fu particolarmente disgraziato per le due ultime mogli, Messalina e Agrippina, coppia di megere libidinose, ambiziose, crudele e vendicative, campionesse di dissolutezza. Come padre fu straziato dalla perdita di Britannico di appena 14 anni, ucciso da Agrippina per far sì che Nerone rimanesse unico erede al trono, mentre Ottavia, la giovanissima sposa di Nerone, fu uccisa da quest'ultimo innamorato cotto di Pompea Sabina. Per ironia della sorte, Claudio, l'intellettuale deriso e carreato imperatore, non certo per meriti guerrieschi, fu assai fortunato per le imprese militari, grazie agli abilissimi capitani difensori del vasto impero, dei quali il più celebre fu Corbulone, fatto uccidere nel 67 d.C. da Nerone. Essi riuscirono a domare i bellicosi cherusci o i frisoni della Germania del Nord, vendicando così il massacro delle legioni romane guidate dall'imprudente console Varo intrappolate nella selva di Teutoburgo, dilatando i confini delle province d'Africa e Britannia, riconquistando l'Armenia, oggi divisa da Russia, Turchia ed Iran, ridussero a province romane la Licia, nell'Asia Minore, oggi Turchia, la Giudea, Palestina meridionale o la divisa tra Egitto, Israele e Giordania, e la Mauritania nell'Africa occidentale, cioè il Marocco, gran parte del Marocco. Nell'amministrazione civile ebbe il torto di fidarsi troppo di Teliberti Farabutti, Narciso, Pallante e Polipo, e della depravata moglie Messalina, vituperio del suo sesso non tanto gentile. Messalina, per i suoi sporchi affari e il trio libertino dei tre ex schiavi, imperversarono in modo tale contro i loro presunti nemici che in breve tempo le carceri furono ripiene di innocenti. L'egemonie o scale a precipizio sui fianchi del Colle Aventino e del Capitolino, da dove si scaraventavano i corpi di giustiziati per essere poi trascinati nel Tevere, erano affollate di cadaveri e tutta Roma tremava di spavento. Ciononostante Claudio riparò alle malefatte dei suoi indegni fiduciari, facendole ammazzare con la moglie Messalina in testa, concesse la cittadinanza romana agli Etruschi e ad altre popolazioni dell'impero, promosse leggi più umane in favore dei poveri schiavi, chiamò al governo i Galli, da non confondersi con maschi delle galline, fece costruire ponti grandiosi per l'acquedotto dell'Agnene e quella ancora visibile di Bracciano, detto perciò acquedotto Claudio, ingrandì il porto di Ostia, pubblicò il senato consulto macedonio contro le usure, allacciò relazioni mercantili con la lontana India, prosciugò il lago Fucino in parte nel 52 d.C. mediante un emissario sotterraneo sfociante nel fiume Liri, poi definitivamente bonificato da Alessandro Tollogna tra il 1854 e il 1870, guadagnando così all'agricoltura 16.000 ettari di fertile terreno dei 155 chilometri quadrati occupati dall'antico lago, il terzo d'Italia, per estensione, già ricco di pesci e di malaria e oggi di saporite patate per gli gnocchi e per tante altre gustose ricette culinarie. Inoltre, nei suoi 13 anni di impero, Claudio fece scavare numerose porti, porticcioli, canale di irrigazione e per le acque piovane, e stava meditando l'importantissima riforma delle finanze pubbliche quando, nell'anno 54 d.C., fu ucciso dalla moglie Agrippina Minore, madre di Nerone, e una delle femmine più chiacchierate della storia. La famosa giustizia romana, che non guardava in faccia nessuno e applicava inesorabilmente la legge contro i trasgressori, per i quali la legge era legge anche se spietata, dura lex, sed lex, si era fermata al tempo dell'imperatore Augusto, quando aveva punito con l'esilio Giulia I e Giulia II, sebbene figlia la prima e nipote la seconda del grande Augusto, primo imperatore romano. ma dal suo immediato successore Tiberio, 1437 d.C., e dagli altri imperatori che lo seguirono, salve le eccezioni, la giustizia non solo fu uguale per tutti, ma fu sopraffatta dalla prepotenza e dall'arbitrio dei disonesti. Tiberio, che visse 78 anni e ne regnò 23, aveva incominciato con l'avvelenare Germanico per gelosia. Favorì e premiò i delatori o spie della peggiore specie. Emise la famigerata legge di lesa maestà, con la quale uccise o costrinse al suicidio numerosi onesti ed illustri personaggi, colpevoli solo di essere ricchi. Quando poi il suo primo ministro, cioè il prefetto dei pretoriani, Seiano, lo persuase a ritirarsi a Capri, il vecchio Tiberio, mezzo rimbecillito, perse il pelo, ma non il vizio di essere crudele, e godeva nel vedere scaraventare in mare e sfracellarsi sulle rocce tanti poveri condannati a morte ingiustamente. È per questo motivo che la rocca a strapiombo